11 di venerdì 12 luglio, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Ultima puntata della seconda settimana di Parla con lei, la trasmissione che ogni giorno per questo mese di luglio vi porta, vi ha portato e vi porta e vi porterà a conoscere donne che in questa città o in questo paese o nel mondo lasciano, mi piace dire, traccia di sé con il loro impegno, il loro lavoro, le loro passioni. In quest'ora che va dalle 3 alle 4 ci diamo proprio il tempo di conoscere un po' più a fondo il loro percorso, che in qualche modo ci fa conoscere pezzi della realtà che ci circonda. Abbiamo incontrato infatti giornaliste, professioniste di vari campi, attiviste, accademiche. Oggi la persona che andiamo a conoscere è una persona che ha avuto un lungo percorso, soprattutto da sindacalista, e do il benvenuto a Elena Lattuada.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Elena Lattuada è milanese e sicuramente è una figura nota alle orecchie e anche agli occhi, direi, degli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Il suo percorso nel sindacalismo inizia alla Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, dove è segretaria della zona romana, poi lo diventa della segreteria della funzione pubblica e successivamente eletta segretaria regionale della Filcams Lombardia. Arriviamo al 2002, quando si è spostata nella FIOM, per poi arrivare alla segreteria regionale della CGIL, Lombardia prima, nazionale poi, fino al 2014, quando torna in Lombardia come segretaria regionale sempre della CGIL. Attualmente non lavora più nel sindacato, ma è delegata del sindaco di Milano Sala alle pari opportunità di genere. Allora, Elena, se sei d'accordo, prima di entrare un po' più nei dettagli della tua esperienza, ci ascoltiamo una delle canzoni che hai portato a Parla con lei. Ormai lo sapete che a Parla con lei, e questo è anche un piacere perché è un ulteriore elemento di conoscenza delle nostre ospiti, ci ascoltiamo la musica scelta da loro, le loro canzoni del cuore oppure pezzi che hanno accompagnato fasi della loro vita. La canzone con cui iniziamo oggi è di una cantante che non ha bisogno di presentazioni, ce l'ascoltiamo subito e poi magari Elena ci spiega anche perché proprio questa canzone.
Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano con un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna, come l'acqua di mare, chi si bagna con anche il sole, chi la muove per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sole ti fanno. Quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se ne è andato soffiando il vento. Donna, come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sole ti fa.
Quando a casa non tornerai, Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi con Elena Lattuada, ex sindacalista. Perché ti piace così tanto questa canzone, Elena?
Beh, perché Mia Martini ha rappresentato per una generazione di donne come la mia, non più giovanissime, forse la prima donna che ha parlato di argomenti come la violenza, come la violenza domestica, per esempio suo padre su di lei, in un'epoca in cui non era assolutamente scontato, coniugando, come dire, un dato di realtà sulla condizione delle donne con essere una grande artista che, ahimè, ce la ricordiamo, almeno io me la ricordo molto, e mi faceva piacere cominciare esattamente con un'idea e con una canzone, se vogliamo, datata, ma che continua ad avere assolutamente una grande originalità, ma anche una grande contemporaneità.
Una grande attualità. Elena, com'è nata in te la passione per il sindacato, per il mondo del lavoro?
Beh, diciamola così, io sono una donna di oggi di 66 anni, ho cominciato a fare la sindacalista a 20, quindi in un'epoca storica profondamente diversa da quella di adesso, venendo da un'esperienza politica dei gruppi extraparlamentari, quindi era abbastanza in continuità tra la scuola e l'impegno sociale e quindi abbracciare il sindacato. Questo è stato un po', diciamo, il filo conduttore. Poi è diventata la grande passione sociale, politica, di impegno personale. Cioè è stata un'esperienza grande perché, contrariamente a quel che spesso succede, si coniuga l'idealità politica con il lavoro, cosa che oggi forse è più difficile da trovare, da rintracciare. E questo è stato un po' il filo conduttore, con un impegno sociale, con un occhio ovviamente sempre molto rispettoso, ma anche di grande attenzione a come cambiava il mondo del lavoro. Cioè fare il sindacalista e la sindacalista di frontiera, come io mi sono un po' sempre definita, cioè continuare ad avere l'attenzione a quel che accade e soprattutto a guardarlo con gli occhi e con il cuore e provare a costruire un movimento collettivo in una dimensione che assolutamente non è scontata. Cioè, anzi, se vogliamo parlare di attualità, credo che oggi la grande fatica di un qualsiasi sindacalista, uomo o donna che sia, di base o non di base, sia proprio quella di ricondurre la condizione personale ad una condizione collettiva. Questo non era vero nella mia storia, diciamo, soprattutto dei primi anni. Per molti anni non è stato così, era abbastanza automatico parlare di diritti e di condizioni collettive, c'erano i luoghi dove si poteva fare. Oggi i luoghi non ci sono più e questa è una delle ragioni per cui la condizione del lavoro non determina più la mia condizione soggettiva, perché non ho neanche modo di confrontarmi con altri simili a me. Quindi è chiaro che non solo è cambiato il contesto politico, ma è proprio cambiata la struttura che non ti permette più di ricondurre a delle condizioni collettive. Però continua ad essere assolutamente vero. Cioè anche tutti gli episodi drammatici recenti ci dicono che in realtà c'è una condizione collettiva comune, solo che c'è una difficoltà oggettiva a tenere insieme.
Una condizione comune e anche una grande necessità che questa condizione comune venga percepita e agita.
Sì, e in cui non è neanche più così facile costruire un nesso tra retribuzione e qualità del lavoro. Cioè, adesso vorrei parlare della condizione in modo particolare dell'occupazione femminile, che è una cosa a cui ho sempre teso molto. Cioè, noi parliamo tanto, giustamente, di gender gap, di pay gap, di differenza. I dati continuano a dirci drammaticamente questo. Però io vorrei usare un dato, non ne userò tantissimi. Se noi guardiamo la retribuzione oraria e la retribuzione di fatto, la retribuzione oraria data da un contratto collettivo nazionale di lavoro, qualunque esso sia, e non c'è differenza tra uomini e donne, perché ovviamente i contratti non lo determinano. Se guardiamo la retribuzione complessiva, cioè tutto quello che si aggiunge accanto alla retribuzione oraria, vediamo che invece la forbice si amplia. Allora, questo è un problema di reddito, ma ovviamente accompagna questo tema del reddito anche alla qualità del lavoro che viene offerta alle donne e agli uomini, anche nei contesti più strutturati, perché poi il gender pay gap lo misuriamo soprattutto nelle imprese medio-grandi. Se dovessimo andare a guardare il disperso, sarebbe una forbice ancora più alta di così. Il che vuol dire che non ricondurre al tipo di lavoro che si fa la retribuzione conseguente e guardare solo la retribuzione non ti fa perdere di vista in realtà un altro grande elemento, cioè di come oggi si lavora e di come la percezione delle persone, delle cose che fanno, determina la loro condizione. Cioè è molto complicato, perché i contesti, ripeto, collettivi sono pochi, però io credo che non si può non parlare di differenze economiche e di reddito in questo paese senza ricondurlo anche alla qualità della pura prestazione, cioè della prestazione di lavoro e del lavoro. E questo significa riprendersi in mano una grande capacità di azione, soprattutto collettiva, perché individualmente è molto difficile. I rapporti di forza, nonostante quello che sostenne Renzi nel Job Act, che continua a essere vero, cioè che c'è uguaglianza tra datore di lavoro e lavoratore, questo sappiamo perfettamente che non è così, e continua ad esserci una grande differenza di potere tra questi due soggetti.
Una difficoltà questa di non è la parola controllo, ma di monitoraggio sul lavoro e su quali siano gli aspetti che determinano la qualità del lavoro e delle persone dentro quel lavoro, dovuta, lo dicevamo prima nelle chiacchiere preliminari, dovuta anche al fatto che si sono moltiplicati i lavori sommersi, i lavori fuori controllo, fuori la possibilità di controllo e di monitoraggio.
Sì, cioè i cosiddetti invisibili, che ormai sono una grandissima quantità di persone, di uomini e donne, di qualsiasi età e di qualsiasi etnia, ma in fondo, se pensiamo che cos'è il lavoro invisibile è il lavoro non considerato di valore, cioè il lavoro visibile è anche quello dentro, per esempio, una grande struttura di grande distribuzione, cioè è un lavoro invisibile nel senso che non è riconosciuto per il valore che ha. Cioè, se pensiamo, come dire, alla fase della pandemia, giusto, perché quello è stato un grande paradigma del tema lavoro. Noi abbiamo parlato tantissimo, giustamente, di chi lavorava nell'ambito della sanità, dei servizi sociosanitari e così via, poi ce lo siamo dimenticati nel giro di breve tempo, ma io ricordo, perché allora esercitavo ancora un ruolo nella CGIL, di come invece c'era un assoluto silenzio, e nonostante noi abbiamo tentato ripetutamente di portare all'attenzione questo tema, non c'è stato. In realtà chi non si è mai fermato era la grande distribuzione, erano i negozi grandi, perché quelli piccoli ovviamente arginavano come
potevano. Tutto quello che li alimenta.
E tutto quello che li alimentava, cioè la catena che ci stava prima, e tutto questo nell'assoluto silenzio, e quelli non erano eroi. Gli altri erano eroi, questi non erano eroi. Peccato che ci hanno permesso di sopravvivere, ahimè, esattamente come ci hanno permesso, come dire, di curarci. Ripeto, non c'è nessuna, anzi c'è un grande riconoscimento da parte mia per il lavoro che hanno fatto, però ecco, a proposito di lavoro noto e meno noto, di lavoro visibile e invisibile, la pandemia ha rappresentato esattamente questo, cioè si fermavano le fabbriche e si diceva il mondo del lavoro è fermo, a parte che le fabbriche non sono fermate, in Lombardia non si è fermato il 50% della produzione, quindi non è neanche vero questo, ma nonostante questo c'erano dei lavori indispensabili che però non venivano riconosciuti, e questa tendenza è una tendenza che c'è da lungo tempo, e posso dire che riguarda in misura significativa anche il lavoro femminile.
Questo mostra un po' anche un circolo vizioso, no? Perché abbiamo già identificato, due elementi, due problematici nel lavoro oggi: l'invisibilità e la mancanza di collettivizzazione, di senso collettivo, e sono due meccanismi che si alimentano l'uno con l'altro.
Assolutamente sì, è che ti dicono che oggi il pensiero sociale e politico è quello che cioè prevalgono altri elementi di valutazione sociale e politica. Cioè,
e anche di narrazione.
E anche di narrazione. Prevale il senso, appunto, di quanto riesci a consumare, di quanto sei protagonista o non protagonista della tua vita. Cioè, ma gli invisibili quanto sono protagonisti della loro vita? E invece non c'è più nessuna narrazione di quali sono invece le condizioni di lavoro, o meglio, c'è una narrazione di condizioni di lavoro soltanto di fronte alle disgrazie, morti sul lavoro, che per l'amor del cielo, lungi da me non farne ovviamente una valutazione, il caporalato, è tutta una dimensione in cui appare come un'emergenza, quando non è un'emergenza. In realtà è un dato di realtà costante. Noi ci facciamo colpire e siamo colpiti perché l'opinione pubblica ci racconta gli episodi più drammatici. Vorrei ricordarne uno: Luana, la giovane operaia che finì in una fabbrica tessile in Emilia, ci fu una voragine su questa cosa. Ma il problema vero è che il giorno dopo c'erano tanti altri che morivano di lavoro, e non è che quelli dopo o prima non valgano, cioè il punto vero è perché noi non siamo in grado, e questo è ovviamente un grande tema per la sinistra politica, per la sinistra sociale, per il sindacato, di come riuscire a far riemergere in realtà questo drammatico problema e come riuscire a cambiare non solo le condizioni, perché ovviamente le condizioni materiali devono cambiare, ma anche la narrazione sociale. Questo è un grosso problema, sì.
Avevamo appena iniziato così a anche fare una sorta di percorso nel personale e cronologico anche di Elena, ed è subito esplosa la sua passione per il sindacato e il lavoro, e siamo già passati subito all'attualità. Però io voglio fare un attimo di nuovo il passo indietro a proposito di GAP. Tu appunto hai iniziato la tua attività di sindacalista 40 anni fa, e in termini di GAP maschile e femminile hai vissuto una situazione fortunatamente diversa da quella di adesso. Mi chiedo come ti sei trovata a quei tempi,
una grande lottatrice insieme a tante altre donne nel rivendicare, ad esempio, in CGIL che non ci fosse alcuna forma di istituzionalizzazione e di ghettizzazione delle donne nel sindacato. Ci fu una lotta all'ultimo sangue sul il tema uffici lavoratrici, coordinamenti sindacali poi, e poi coordinamento sì, coordinamento no, con l'idea, personalmente grande sostenitrice di questo, che le forme di libertà femminile, di espressione di libertà femminile e anche di lotta politica all'interno del sindacato fossero libere da contorni e da contesti istituzionalizzati. Però tutta questa grande discussione ha portato, ad esempio, la CGIL ad un certo punto a introdurre nel proprio statuto, che è, come dire, un po' la Costituzione, il fatto che la presenza di un genere non poteva essere superiore al 60%, inferiore al 40%, cioè, quindi, diciamo, quote, se vogliamo definirle così, le abbiamo costruite in un altro modo, ma questo ha permesso, ovviamente, questo vincolo ha determinato il fatto che si cercassero le donne, si cercassero le sindacaliste, si cercasse di valorizzare un'esperienza con tutto quello che questo ovviamente comporta. Se vogliamo dirla, sempre giocando un po' sul prima e sul poi, un po' lo stesso effetto della legge Golfo Mosca per del 40% delle donne nei consigli d'amministrazione, cronaca di questi giorni, che questo governo pensa di cambiare con un marchingegno francamente poco significativo. simpatico per Cassa Depositi e Prestiti, luogo assolutamente fondamentale, in qualche modo cambiando la Golfo Mosca. Ecco, cioè le donne danno fastidio, le donne rappresentano ovviamente non uno status quo, anche se poi non tutte le donne sono uguali, ho ascoltato le trasmissioni, sono assolutamente d'accordo con chi dice non siamo tutte uguali, non siamo tutte uguali, la lotta politica tra le donne è assolutamente lecita e legittima.
I diritti sì però.
I diritti sì, i diritti sì, e credo che un grande, diciamo, un grande merito sia quello sempre di rivendicare una doppia presenza di uomini e di donne. Poi oggi c'è il grande tema ovviamente della non riconoscibilità nel proprio genere, di cui, come dire, potremmo anche qui aprire una lunghissima riflessione, però io continuo a ritenere, da vecchia sindacalista, da vecchia militante della sinistra, come mi definisco, il fatto che noi non possiamo mollare sull'idea che ogni luogo deve essere frequentato da uomini e donne, ogni luogo deve essere presidiato da uomini e donne. In fondo questa, se la riporto alla mia esperienza, è anche la ragione per cui, finito il mio ruolo in CGIL, ho accettato la proposta del sindaco di fare la delegata alle pari opportunità, cambiando totalmente prospettiva, ma poi magari ne parliamo.
Ne parliamo dopo, perché siamo già verso alla fine della prima parte di Parla con lei. Impossibile o molto difficile tenere Elena Lattuala sul passato, lei subito mi fugge in avanti sul presente, ma va bene così. Ci ascoltiamo un'altra delle canzoni che ha portato, poi c'è il giornale radio e noi con Parla con lei ci ritroviamo subito dopo.
Se io potessi sarei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza. Tutta
15:37 minuti, bentornati e bentornate da Serena Tarabini a Parla con lei, oggi in compagnia di Elena Lattuada, una lunga e intensa esperienza da sindacalista. Il sindacalismo un percorso che riserva anche momenti molto belli, molto emozionanti, ne vogliamo ricordare uno proprio con una canzone che è scelta da Elena.
Non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia, in questa urgenza di vivere e furia di sentire. So di esistere. Notti senza cuore, da non aver pietà, a parlare agli angeli qualcuno sentirà. Notti senza nome, da far tremare il cielo, dove c'è una via di uscita che trascina via da sopra un mare bellissimo.
Allora, dove siamo, quando siamo, Elena, con questa canzone?
Questa canzone è stata registrata dalla Nannini sulle guglie del Duomo in occasione della pandemia, in occasione del primo maggio, nel concertone del primo maggio. È stato il concertone che non si è tenuto causa pandemia e ce lo ricordiamo tutti, erano delle, oltre a essere una bellissima canzone, era una scena un po' apocalittica, perché si vedevano i tetti di Milano e sotto c'era il nulla e la Nannini che cantava, e però compariva appunto lo stemma del concertone del primo maggio, che è sempre un'occasione importante, utile ricordarla per una sindacalista. Primo maggio, prima di tutto, il concertone, seconda cosa.
Poi un altro momento importante, tu ce l'hai anche raccontato ai microfoni di Radio Popolare.
Sì, anche quella una grandissima emozione, peraltro una congiunzione astrale, come dico io. Eravamo insieme a un collega, Fabio, in Brasile al congresso della CUT di San Paolo, e a un certo punto arriva la notizia che hanno deciso di scarcerare Lula, ed è stata, oltre che un'emozione collettiva, tutti che piangevano di gioia, ballavano come solo i brasiliani sanno fare. E il giorno dopo, il congresso ovviamente è stato chiuso immediatamente, il giorno dopo ci fu una grandissima manifestazione e fu anche il momento in cui, diciamo, riuscii a stringere la mano a Lula. Mi palpitava il cuore, perché ovviamente un'emozione così di un uomo che per il movimento sindacale mondiale ha sempre rappresentato tanto, non solo un leader politico. Ricordiamoci che Lula fu prima di tutto un sindacalista e non ha mai rinnegato di essere un sindacalista. Fu un'emozione grande. Quel viaggio poi ne riservò tanti altri, e credo anche in quell'occasione di aver detto qualcosa a Radio Popolare, perché c'era un presidio di una fabbrica Fiat vicino a San Paolo, a un'ora da San Paolo, che durava da molti giorni, e ci siamo alzati alle 4 del mattino, siamo arrivati al presidio, abbiamo incontrato ovviamente i lavoratori dei delegati sindacali e poi mi hanno catapultato su questo palco, che in realtà era un grandissimo autobus alto non so quanto, da dove loro tenevano i comizi, cosa a cui ovviamente noi non siamo abituati, e mi fecero fare un mini comizio, un saluto. Ecco, cioè, è stato davvero un viaggio meraviglioso e che ha dato, come dire, ha reso ancora più fondamentale e forte il collegamento che comunque esiste nei tanti movimenti sindacali, certamente diversi tra di loro. La storia del sindacato dei lavoratori di lotta in Brasile è diverso rispetto a quello italiano, così come quello italiano è diverso dalla Francia, per parlare o della Germania. Però quelle sono occasioni in cui rinsaldare, a proposito di lavoro, rinsaldare un po' questa lettura lettura di quello che accade e delle forme con cui il lavoro si rappresenta e delle forme con cui si mobilita, che sono certamente diverse tra la nostra esperienza, per esempio quella brasiliana.
La relazione delle diverse forze sindacali in Brasile, come l'avete trovata?
Allora lì c'è questo grande sindacato che è la CUT, che è davvero in assoluto il più grande. Poi hanno una storia profondamente diversa, cioè hanno ancora un tessuto di grandi fabbriche che noi, ahimè, non abbiamo più, e quindi è chiaro ed evidente che la loro modalità organizzativa è molto diversa. Ma questo, se vogliamo dirla, la stessa Germania, quindi riportiamola un attimo qui, ho avuto modo anche lì di frequentare. Cioè, le grandi fabbriche, la grande concentrazione di lavoratori ti permette di svolgere un ruolo anche laddove, come dire, il sindacato non è così forte, comunque certamente rilevante, perché hai dei luoghi dove puoi parlare con le persone. Il venir meno, pensiamo all'esperienza milanese, ma non solo, il venir meno delle grandi fabbriche in realtà ha proprio, come dire, non solo ha frammentato l'idea di diritti, la cosa che dicevamo prima, ma anche frammentato la possibilità di essere una forza collettiva riconosciuta e di avere valore, un valore sociale per quello che meriti in termini di rappresentanza.
Ecco Elena, tutto questo mondo adesso tu non te lo sei affatto lasciato alle spalle, perché ne parli ancora con una, giustamente, con una passione e una presenza molto forti, però adesso il carico è un altro, no? Sei diventata delegata alle pari opportunità di genere per il sindaco Sala. Ma innanzitutto, la scelta di una ex sindacalista per questo ruolo indica la volontà di dare priorità alla parità nel mondo del lavoro?
Ma la scelta, allora, innanzitutto bisognerebbe chiederlo a Sala, non a me.
Magari scelto, ne avete parlato.
Che ha scelto, diciamo che io sono uscita per conclusione del mandato e ovviamente per pensionamento, mi è stato proposto questo, l'ho accettato, nota personale, anche perché ovviamente uscire da una grande passione, che è stata una passione sociale, una passione politica, e trovarsi di fronte, come dire, al capire che cosa fare della propria vita, come sanno bene gli uomini e le donne quando arrivano alla pensione, non è sempre facilissimo. Io ho accettato con la logica del proviamo a capire se quello che ho imparato dalla mia esperienza, quindi da questa lettura del mondo, può essere messa al servizio della città, in questo caso messa al servizio, in questo caso, delle donne della città, trattandosi di una esperienza in realtà dire amministrativa è un po' particolare, cioè questa non è una funzione da assessora, quindi è una delega che viene data dal sindaco, una delega pro bono, è una delega che non ha risorse, quindi con tutte le difficoltà che questo comporta. Credo che questo sarà oggetto di una riflessione, almeno la consegno come oggetto di riflessione. Ha dalla sua il vantaggio che non relegare ad un unico assessorato, ma provare a parlare con tutti gli assessori, può provare, diciamo, a costruire una strategia che attraversa tutte le diverse facce della condizione femminile, che sono appunto il lavoro, ma che sono la vivibilità della città, che è il tema della violenza, che è il tema della conciliazione, della condivisione, il tema dello spazio pubblico, su cui, diciamo, in queste settimane stiamo lavorando, poi magari avremo modo di parlarne in futuro. Cioè ci sono, è un po', diciamo, mettere a disposizione un'esperienza fatta con uno sguardo che è uno sguardo però profondamente diverso, perché ovviamente far parte, diciamo, di chi amministra la città, seppur con questa responsabilità delegata, ti apre ovviamente degli sguardi. Io devo dire che sto imparando tantissimo, quindi questo è il grande ringraziamento in questo caso a questa città. Sto imparando a conoscere in realtà una città che finché sono stata lì ho visto meno, che è una città fatta di tantissime associazioni di donne che con scopi assolutamente diversi si mettono insieme, una ricchezza fondamentale. E credo che la grande sfida a proposito di femminismi sia quella di far parlare e far dialogare, far conoscere le tante esperienze che vengono fatte, per esempio a livello territoriale, mettere insieme pensiero e pratica. Questo in fondo è una scommessa non facile da vincere, che però secondo me è la vera sfida per evitare che il protagonismo femminile o femminista sia solo relegato in alcuni luoghi.
Questo ruolo di delegata concretamente ogni giorno come si declina? Che cosa ti tocca fare?
Allora, cosa mi tocca fare? In realtà io sono una che ama tantissimo andare in giro a guardare, per cui quando incrocio un'associazione gli dico vengo nella tua sede perché voglio vedere chi siete, cosa fate, eccetera. A proposito, come dire, questo è un bias
professionale.
Della sindacalista, cioè non si può parlare di luoghi di lavoro se i luoghi di lavoro non si conoscono, così come non si può parlare di associazioni se i luoghi dove le associazioni vivono e raccolgono l'esperienza e costruiscono l'esperienza non la si vede. Quindi innanzitutto vado in giro, diciamo che collaboro con tanti pezzi del comune, quindi sia con la parte interna che con la parte esterna. Stiamo lavorando ad alcuni progetti, diciamo che nell'autunno presenteremo il bilancio di genere del Comune di Milano, quindi anche questo sarà un altro passaggio importante, ci saranno altri momenti. Diciamo che è un lavoro è proprio un lavoro di costruzione di collegamenti e di reti, con un'idea, che in fondo l'idea fondamentale è quella che è di costruire una città più accessibile, ma una città in cui il pensiero delle donne e il vissuto delle donne, che è profondamente diverso, uno per tutti, il modo con cui le donne vivono lo spazio pubblico è totalmente diverso, come ce lo raccontano tanti studi di tante professioniste. L'utilizzo dello spazio pubblico da parte delle donne è diverso, ascoltarlo e provare a tradurlo in scelte, che vuol dire viabilità, che vuol dire proprio come si usa la città, è una grande scommessa, in fondo, come dire, bisogna provarci.
È una lotta, ha i suoi aspetti di lotta sicuramente.
Ha i suoi aspetti di conflitto, però quando è un conflitto dialettico, cioè quando è un conflitto che ti permette di diciamo aumentare la consapevolezza di tutti e di tutte e soprattutto di valorizzare quello che si fa con l'idea che puoi anche cambiare e devi solo scegliere la direzione in cui vuoi cambiare, cioè che non è un cambiamento di per sé ma che vuoi scegliere dove vuoi andare.
Questa è un'altra canzone che è proprio in relazione a questa dimensione nuova, che è sempre una dimensione comunque di lotta, combattente, di Fiorella Mannoia.
Qualche asperità, il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che
è una regola che vale in tutto l'universo, in tutti gli ambiti, in tutte le dimensioni, quello di lottare. Elena, in questo ruolo ci sarà sicuramente quello che vorresti fare, quello che non riesce a fare, no? C'è questo gap anche lì.
Assolutamente, però la canzone l'ho scelta per il titolo, oltre che mi piace tantissimo, che è combattente. Credo che si sia capito che, insomma, io continuo ad essere una combattente di frontiera. Ovviamente in un modo, come ho già detto, in un modo diverso. Un ruolo istituzionale di per sé è un grande ruolo di mediazione degli interessi, ma anche il sindacalista in fondo è un ruolo di mediazione degli interessi, quindi da questo punto di vista sono diversi i soggetti, ma non cambia molto la dinamica. Dopodiché quello che si riesce a fare, ovviamente, diciamo che dipende da quanto ci credi. Io continuo a pensare che la realtà è una realtà modificabile, altrimenti non avrei condotto la mia vita così. E quindi anche in questo ruolo continuo a ritenere che delle cose si possono fare, nonostante tutte le difficoltà che ci sono nell'intervenire in una città che è una città molto, molto diversa, molto frammentata a seconda del luogo dove si sta, a seconda del luogo in cui si guarda. Non è un caso che quando io dico che voglio andare a vedere è perché voglio rendermi conto, appunto, di in quale contesto, oltre alla volontà delle singole associazioni, organizzazioni, ordini professionali, ma anche in quale contesto territoriale sei, applichi la tua concretezza, perché ovviamente lavorare in una zona semicentrale e lavorare a San Siro è profondamente diverso. Io continuo ad avere il cuore a San Siro, lo dico, cioè continuo a pensare che da lì, San Siro per dire, i quartieri più distanti, che da lì si riparte se davvero si vuole rendere una città più a portata di tutte e di tutte. Ciò non toglie che ovviamente è importante qualunque cosa, però forse, come ancora una volta, partire dagli ultimi è fondamentale. Lo è stato, questa è la mia vita, partire dagli ultimi, che non vuol dire più disperati, vuol dire gli ultimi, quelli a cui vengono dati meno opportunità e meno possibilità, che magari sono anche disperati, ma non è detto che lo siano, e provare quindi davvero a cambiare il mondo per quello che si riesce, per quello che si può, per quello che una persona ovviamente può fare, però sempre da combattente.
È il senso della lotta per l'uguaglianza, no?
Assolutamente sì.
In una battuta, perché siamo proprio di nuovo alla fine della puntata, e come è cambiata la tua visione dall'essere una sindacalista a essere una delegata? Il punto di osservazione?
Beh, è molto cambiato. Io ho dovuto fare i conti col fatto che non c'erano più, che il luogo fisico dove dove agisci è un luogo fisico diverso. Le persone sono diverse, perché quando tu incontri le persone come cittadini e cittadine sono diverse che se le incontri come lavoratrici, anche se sono le stesse persone. Mi affascina tantissimo questa possibilità, lo ripeto, io sto imparando, credo di imparare delle cose, e credo che questo imparare insieme ad altri, anche a metterci un pezzo del modo con cui io lavoro, che è un modo organizzato, perché io sono una donna, sempre stata una donna di organizzazione, che sa, che lavora con uno schema organizzativo, credo che si capisca. Ecco, le associazioni, mediamente, le forme di volontariato hanno molto meno questa dimensione. Ecco, coniugare un po' queste cose secondo me è importante. E poi, come sempre, rimboccarsi le maniche e continuare a pensare che l'azione possa davvero cambiare la vita delle persone.
Siamo arrivati alla fine di Parla con lei di oggi e anche della settimana. Ci ritroveremo la settimana prossima con altre ospiti. Nel frattempo salutiamo con il brano, l'ultimo che ci ha lasciato in leggerezza e energia, Elena Attuada, ex sindacalista, ospite di oggi e attualmente delegata alle pari opportunità di genere del sindaco di Milano. Grazie Elena.
Grazie a voi, grazie davvero.
A tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, buon pomeriggio e buona continuazione di giornata da Serena Tarabini. Alla settimana prossima con Parla con Lei.